Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Conoscere, connettere e agire è lo slogan della piattaforma di WWF One Planet School, che ci accompagnerà in queste puntate alla scoperta dei lavori del futuro, i Green Jobs. Noi siamo il WWF Young e vi diamo il benvenuto in un nuovo episodio di The Green Corner, i nostri esclusivi podcast con cui ci immergeremo in un mondo totalmente green.
Buongiorno a tutti, sono Lucrezia Lenardon, volontaria di WWF Young, e oggi parleremo di Green Jobs nei settori della ricerca e dello sviluppo. Per farlo ci sarà qui con noi Deborah Fino, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, nonché presidente della ReSoul Foundation, che ringraziamo e a cui diamo il benvenuto. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, grazie a voi per avermi accolto in questa nuova avventura di questa mattina.
Professoressa, all'interno del mondo accademico e della ricerca, possono essere considerati green jobs quei ruoli che operano nel settore ambientale e della sostenibilità? In caso, potrebbe farci qualche esempio a riguardo?
La risposta è certamente sì. Guardi, le faccio un esempio molto concreto, che è una realtà che abbiamo all'interno della nostra università già dal 2015. Abbiamo un gruppo interno composto da professori, studenti, personale amministrativo, ricercatori, che si chiama il Green Team e che incoraggia il Politecnico di Torino ad affrontare sfide ambientali, sociali, e sicuramente è un gruppo che opera all'interno di quelli che sono i green jobs, su un percorso di sostenibilità, e formare i nostri studenti affinché possano nella loro vita professionale, personale e quindi nella quotidianità di tutti i giorni pensare in questa direzione.
In ogni caso, si potrebbe dire che accademici e ricercatori svolgano un ruolo significativo, sia rispetto alle conoscenze che rispetto ai mezzi, nel dare sostegno ai green jobs anche al di fuori della ricerca?
Direi proprio di sì, perché pensi che da qualche tempo tutte le università nazionali, quasi tutte, hanno aderito a un percorso che è un percorso di rete, la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, che è una primissima esperienza, direi, di coordinamento e di condivisione tra tutti gli atenei italiani che hanno piacere di impegnarsi su questi temi della sostenibilità ambientale e portarla a livello sociale. Quindi uno degli obiettivi proprio di questa rete, che si chiama RUS, è proprio quello di diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità, sia all'interno degli atenei che all'esterno, quindi mettendo a fattor comune esperienze, competenze, in maniera da poter incrementare quell'impatto positivo che tutti ci aspettiamo da queste azioni, e che facendo rete, quindi come singole università, andando a insistere su molti territori, riusciamo in una qualche misura a presidiare la nostra nazione, a diffondere quello che sono le buone pratiche. Anzi, addirittura potrebbe essere utilizzato come buon esempio in altri settori della pubblica amministrazione, proprio per questa valenza territoriale che ci vedo alle spalle.
Sempre rimanendo in tema di sostenibilità e tutela ambientale, bisogna dire che al giorno d'oggi uno degli argomenti di cui si sente parlare maggiormente è la transizione ecologica. Cosa si intende nello specifico con questo termine?
Intanto credo che sia un percorso, un processo difficile, che ha la necessità di rimandare a dei cambiamenti proprio nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, negli stili di vita. Bisogna pensare ad uno sviluppo economico diverso, meno di pancia, più prospettico nella sua pianificazione. Si sente spesso parlare di sviluppo sostenibile, di autoproduzione, di economia circolare, di crescita verde, di cercare di attenuare quelli che sono i processi legati al cambiamento climatico. Ecco, secondo me tutte queste strategie sono strategie di transizione ecologica e, come potete capire, sono basate su un'etica della responsabilità. Anch'io sono chiamata in prima persona a contribuire a quello che è lo sviluppo sostenibile. Quindi andare incontro a uno sviluppo sostenibile significa cercare di abbracciare dei temi che al momento sembrano molto difficili, planetari, ma che possono essere associati al benessere di tutta l'umanità e soprattutto delle generazioni future. Questo è per me la transizione ecologica.
In questo caso, quali sono i settori della ricerca in cui si deve puntare ad investire maggiormente per favorire una transizione ecologica più incisiva e rapida?
Allora, secondo me bisognerebbe puntare su processi chimici sostenibili, dovremmo puntare con convinzione sul settore energetico e su quello ambientale. Anzi, le dirò di più che stiamo ripensando persino ai nostri percorsi universitari. Pensiamo alla formazione di un green engineering che abbia appunto queste competenze, quindi competenze chimiche, energetiche, ambientali, e che possa essere in una qualche misura allineato con quello che è il Green Deal europeo e quindi allineato a quella che è la transizione ecologica.
Lei, come ben sappiamo, è anche professoressa ordinaria presso il Politecnico di Torino. In questo contesto universitario si stanno per caso sviluppando dei progetti che andranno a focalizzarsi su questo concetto di transizione ecologica?
Sì, abbiamo un progetto che si chiama Grandi Sfide ed è un progetto tutto nuovo e sarà dedicato a tutte le matricole che potranno scegliere un corso, un cosiddetto corso a scelta, attraverso un catalogo molto fornito su quelle che sono proprio le grandi sfide del momento. Ne parlo per esempio, ma solo per fare un esempio del corso nel quale sono coinvolta, che si chiama la società della sostenibilità e che ha l'ambizione di dare delle risposte multidisciplinari a dei problemi complessi. Come sarà articolato il corso? Il corso sarà articolato con un docente del Politecnico di Torino e accanto un sociologo, un umanista, un filosofo che argomenterà sulla sostenibilità. Io ritengo che questo sia un modo, una modalità molto importante per iniziare a progettare la società della sostenibilità, per inventare la società della sostenibilità, perché esca dai quotidiani e dalle aule delle nostre università e diventi concreta. E quindi noi riteniamo che questi saperi, queste novità debbano essere, diciamo, riversate già dal primissimo anno. Quindi le nuove matricole si troveranno ad affrontare quelle che sono le grandi sfide, perché noi riteniamo che la tecnologia che fino a qualche anno fa era pensata solo all'interno del nostro perimetro sia invece umanità, e quindi esca e si diffonda nelle strade. Questa potrebbe essere veramente la strategia giusta per affrontare quelli che sono i problemi complessi.
Come abbiamo anticipato nella nostra introduzione, lei ricopre anche il ruolo di presidente della ReSol Foundation. Potrebbe spiegarci perché avete ritenuto necessario dover costruire una fondazione appunto a difesa del suolo? Quali sono gli obiettivi che vi prefiggete di raggiungere e in cosa consiste ricoprire il ruolo di presidente di questa istituzione?
Partirò proprio dall'obiettivo. La Fondazione ReSoil nasce con l'obiettivo di dare impulso a un reale cambiamento per la rigenerazione dei territori. E ha l'obiettivo quindi di mettere insieme tutte le competenze scientifiche, tecnologiche, ambientali e umanistiche per creare quella consapevolezza sul suolo, cosa che noi crediamo non sia sufficiente. Quindi facilitare tutti quei processi di innovazione e cercare di rafforzare i legami che ci sono con l'agricoltura, con la ricerca, con l'università e con la diffusione delle buone pratiche. Essere presidente di questa fondazione e fare in modo che questi obiettivi, gli obiettivi che la fondazione si è prefissata, vengano raggiunti, vengano portati avanti con convinzione e insieme ai soci fondatori, Novamont Coldiretti e l'Università degli Studi di Bologna, trovare gli strumenti necessari affinché questi obiettivi vengano raggiunti.
In questo caso, all'interno di questo settore di cui lei ci ha appena parlato, ovvero quello che si occupa della salvaguardia del suolo, quali sono le figure chiave che possono essere identificate come Green Jobs?
Ritengo che ci sia spazio davvero per tutti, dagli agronomi ai comunicatori, dai biologi ai sociologi, economisti e scienziati delle piante e chi si occupa anche della salute delle piante, quindi patologi vegetali. Pensi che io sono un ingegnere chimico e non mi sento affatto a disagio con queste tematiche.
Ora vorrei farle appunto una domanda su questo argomento, sulla sua esperienza personale. Ci può raccontare brevemente come è nata in lei la passione per la ricerca e qual è stato il suo percorso sia formativo che lavorativo?
Allora, ho avuto la fortuna di incontrare durante il mio percorso formativo al liceo una professoressa che era un chimico. Lei aveva il dono di farci visualizzare e ricercare la chimica nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Mi appassionò a tal punto che mi fece divergere leggermente dalla mia rotta, perché io sin da bambina sono stata, diciamo, un ingegnere. Amavo smontare e rimontare le cose, quindi ho sempre detto che da grande avrei fatto l'ingegnere. Scegliere di diventare un ingegnere chimico lo devo alla mia professoressa del liceo, quindi sono riuscita a coniugare, a sintetizzare in un'unica professione quella che era la mia, diciamo, la mia idealità e la quotidianità di tutti i giorni. Io ho una carriera abbastanza banale, perché poi sono diventata ingegnere chimico, ho un dottorato in ingegneria chimica e mi occupo di processi chimici sostenibili e insegno proprio processi di reimpiego e valorizzazione energetica. E questo è il mio percorso, che nasce veramente dall'inizio, fin da quando ero bambina, da quando avevo l'età dei miei figli.
Parlando di processi chimici sostenibili, potrebbe farci un esempio per far capire al nostro pubblico di cosa si tratta più nel dettaglio?
Guardi, noi abbiamo proprio una laurea magistrale che si chiama proprio Ingegneria Chimica e dei Processi Sostenibili. Fino al secolo scorso la chimica era vista, e l'ingegneria chimica, che è quella che efficienta i processi chimici, era vista come la scienza dell'inquinamento. In realtà noi siamo i primi che difendono la terra, perché è vero che abbiamo magari in passato causato danni alla terra, ma conosciamo anche la cura, come fare per evitare che quello che possa essere un processo non a difesa ambientale possa diventare, diciamo, un processo sostenibile. Sostenibile vuol dire essere sostenibili a 360 gradi dal punto di vista dell'energia coinvolta, dal punto di vista dei reagenti e dai prodotti che vengono appunto raggiunti da un processo, per cui i processi chimici sostenibili sono quelli che partono da materie prime che intrinsecamente sono, diciamo, a difesa del pianeta e raggiungono e arrivano a dei prodotti che lo sono altrettanto, utilizzando fonti energetiche sostenibili e rinnovabili.
Quindi possiamo dire anche che a tutti gli effetti chi si occupa di ingegneria chimica sta facendo un green job.
Assolutamente sì.
Come ultima domanda vorrei chiedere quali consigli si sente di dare ai giovani che devono fare delle scelte sul loro futuro e che magari vorrebbero intraprendere anche loro quella che è la strada dei green jobs.
Ma io direi di fare le scelte con convinzione. Ritengo che il cambiamento sia possibile. Pensate, tutti noi decidiamo continuamente, ogni giorno, probabilmente senza neanche accorgerci di come e quando lo facciamo, quasi come in maniera automatica. E ritengo appunto che non ci siano persone che non decidono, ma magari ci sono persone che fanno più fatica a decidere oppure decidono con difficoltà. Ecco, io vorrei dire ai nostri giovani di scegliere con convinzione. Gli obiettivi sul clima relativi al 2030 e quelli più ambiziosi relativi al 2050, di cui tutti stiamo sentendo parlare in questi giorni, sono legati anch'essi al suolo e necessitano di persone che con convinzione portino avanti questi cambiamenti.
Voglio ringraziarla per questi preziosi consigli e per aver affrontato con noi queste tematiche. Siamo ormai giunti alla conclusione dell'intervista, perciò la ringrazio per aver accettato il nostro invito a partecipare.
Grazie a voi per avermi offerto questo spazio.
Arrivederci e buona giornata.
Arrivederci.
Naturalmente ringrazio anche voi per averci ascoltato. Questo è The Green Corner, il podcast sui green jobs del WWF Young in collaborazione con One Planet School. Ci vediamo alla prossima puntata.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.